Guerra alla guerra, rubrica di narrazioni storiche a cura di Tommaso Baldo. Storie di resistenza popolare al militarismo, all'oppressione e allo sfruttamento durante la Prima Guerra Mondiale.
1917. Dal dicembre 1916 all'aprile 1917 si contarono 450 agitazioni in tutta Italia, con la partecipazione di almeno 100.000 persone. E ancora di più ce ne sarebbero state nei mesi successivi, da maggio ad agosto. Si trattava di scioperi nei campi e nelle fabbriche che sfidavano i rigori disciplinari imposti da Stato e padronato, oppure di moti contro la mancanza di cibo e altri generi di prima necessità. Nella maggior parte dei casi, ciò che balza agli occhi è sempre il combattivo protagonismo di donne e ragazze. Erano soprattutto loro a portare il peso del fronte interno, cioè a lavorare nelle fabbriche, nei campi, al posto degli uomini al fronte, a farsi carico dei lavori agricoli più pesanti, degli aumentati ritmi delle industrie, oltre che della sopravvivenza delle proprie famiglie. Quando scendevano in lotta, non si limitavano a manifestare o a incrociare le braccia, ma spesso passavano alle vie di fatto attaccando municipi ed altri uffici pubblici che ritenevano sordi alle richieste avanzate, incendiandone carte e arredi. Si registrarono anche frequenti sassaiole contro le case dei notabili interventisti o delle maestre e maestri accusati di fare propaganda guerrafondaia a scuola. A livello nazionale, la radicalità delle proteste di piazza stava contagiando anche il PSI. Il partito tenne il suo congresso nazionale a Roma il 25 e 26 febbraio 1917. In quell'occasione, Amedeo Bordiga presentò una mozione che intendeva impegnare i socialisti italiani a preparare un'azione rivoluzionaria per far cessare la guerra. In sostanza, si trattava di superare la formula del né aderire né sabotare, per passare allo scontro aperto con lo Stato. La mozione del 27enne ingegnere napoletano raccolse ben 14.000 voti, solo 3.000 in meno dei 17.000 ottenuti da quella sostegno dell'azione del segretario in carica Costantino Lazzari, che di fatto riconfermava la linea del né aderire né sabotare. Era comunque chiaro che stava crescendo dentro il PSI il numero di coloro che chiedevano una linea rivoluzionaria e intransigente, ormai apertamente contrapposti ai riformisti come Turati e Treves, ma distinti anche dai vecchi, tra virgolette, massimalisti come Lazzari e Serrati. Nel marzo 1917 giunsero in Italia le prime notizie della rivoluzione russa, che aveva rovesciato lo zar. Sulla stampa socialista vennero pubblicati diversi articoli e corrispondenze della Russia. Ormai, a fine primavera, i militanti socialisti sapevano cos'erano i Soviet e che Lenin e i bolscevichi si opponevano al governo provvisorio e alla sua scelta di proseguire la guerra, levando lo slogan «Pane, pace, potere ai Soviet». Nell'agosto 1917 giunsero in Italia, per un giro di propaganda, quattro rappresentanti del Soviet di Pietrogrado, che però erano sostenitori del governo provvisorio, di lì a poco sarebbero stati messi in minoranza dei bolscevichi, e quindi favorevoli alla prosecuzione della guerra. Essi vennero ricevuti con tutti gli onori sia dalle autorità statali che dai dirigenti riformisti del PSI, come il sindaco di Milano Caldara e Filippo Turati. Ma le folle operaie, in molti casi senza sapere quali fossero le reali posizioni degli illustri ospiti, li accolsero gridando entusiasti «Viva Lenin!», che per loro rappresentava la vera guida della rivoluzione russa, il nemico intransigente della guerra e di chi l'aveva voluta. Intanto la stampa borghese iniziava a vedere analogie sempre più preoccupanti tra i bolscevichi ed i socialisti italiani, ambedue additati come nemici interni dei rispettivi paesi. Intanto, come accadeva in tutti gli eserciti della Grande Guerra, anche in quello italiano, la stanchezza dei soldati al fronte stava diventando insubordinazione e rivolta. I dati riportati nel libro di Bruna Bianchi, La follia e la fuga, nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza nell'esercito italiano 1915-1918, parlano chiaro. Se nei primi due anni di guerra erano stati condannati a morte 255 soldati italiani, nei soli sei mesi dal maggio all'ottobre 1917 furono 205. Ancora più esponenziale l'aumento delle esecuzioni sommarie. 49 dal maggio 1915 all'aprile 1917 e 64 dal maggio all'ottobre 1917, di cui ben 47 per rivolta. Il malcontento e la comprensione Il malcontento e la comprensione per le buone ragioni dei soldati iniziava a diffondersi tra gli stessi ufficiali inferiori, pilastro fondamentale per la tenuta di qualsiasi esercito. Nel 1917 si ebbe il 35% dei processi ad ufficiali per mancata repressione di episodi di ammutinamento, il 48% dei provvedimenti di rimozione in grado in seguito a condanne. Tra 1917 e 1918 si ebbe il 60% dei processi contro ufficiali. Molti dei condannati, oltre a rifiutarsi di reprimere nel sangue le proteste della truppa, avevano rifiutato di condividere la responsabilità di attacchi suicidi. Gli episodi di solidarietà con i propri soldati erano una piccola breccia nelle profonde divisioni di classe della società italiana e una messa in discussione del ruolo dei ceti medi, da cui proveniva la maggioranza degli ufficiali, spesso utilizzati come baluardo dell'ordine contro le istanze delle classi lavoratrici, utilizzati fino a quel momento. Nel 1917 si moltiplicarono anche le ribellioni collettive di interi reparti, iniziate già nel 1916. Dal maggio all'ottobre 1917 si celebrarono ben 60 processi contro questo tipo di reato. Di solito le proteste scoppiavano nelle retrovie per il rifiuto di tornare al fronte senza aver goduto di un periodo di riposo di licenza. Le fucilazioni furono numerose, spesso effettuate a casaccio. Il futuro critico teatrale Silvio Iodamico, allora ufficiale, raccontò nel suo La vigilia di Caporetto, diario di guerra 1916-17. In un reggimento di fanteria avviene un'insurrezione. Si tirano colpi di fucile e si grida «Non vogliamo andare in trincea!». Il colonnello ordina un'inchiesta, ma i colpevoli non sono scoperti. Allora comanda che siano estratte a sorte 10 uomini e siano fucilati. Ma i fatti erano avvenuti il 28 del mese e il giudizio fu pronunciato il 30. Il 29 del mese erano arrivati complementi, uomini inviati a colmare i vuoti aperti nelle battaglie. Si domanda al colonnello, dobbiamo imbussolare anche i nomi dei complementi? Essi non possono aver preso parte al tumulto del 28, sono arrivati il 29. Il colonnello risponde, imbussolate tutti i nomi. Su dieci uomini da fucilare, due degli estratti sono arrivati il 29 e non possono essere colpevoli di nulla. Allora, della fucilazione la scena è feroce. Uno dei due complementi, entrambi di classe anziana, è svenuto, ma l'altro, bendato, cerca col viso che pare da che parte sia il comandante del reggimento, chiamando a gran voce «Signor colonnello, signor colonnello!». Si fa un silenzio di tomba. Il colonnello deve rispondere «Che c'è, figliolo?». L'uomo bendato grida «Signor colonnello, io sono della classe del 75, io sono padre di famiglia, io il giorno 28 non c'ero, in nome di Dio!». Risponde paterno il colonnello, figliolo, io non posso cercare tutti quelli che c'erano e che non c'erano. La nostra giustizia fa quello che può. Se tu sei innocente, Dio ne terrà conto, confida in Dio. I due casi più gravi di protesta tra le truppe furono quelli del 117esimo reggimento della brigata Padova e del 141esimo e 142esimo reggimento della brigata Catanzaro. Il primo episodio si svolse il 5 giugno 1917 a Castigliano, Gorizia, quando venne ordinato di sospendere il riposo e di tornare in prima linea. I fanti iniziarono a protestare, gridando ed esplodendo colpi di fucile in aria. Bastò questo per mandarne 11 davanti al plotone d'esecuzione. Morirono gridando «Abbasso la bandiera, abbasso la patria, abbasso l'Italia, vigliacchi assassini, viva l'anarchia!». Ancor più radicale l'azione degli ammutinati dei due reggimenti della Catanzaro. Già nel maggio 1916 avevano subito una decimazione per essersi sbandati sotto il fuoco nemico. 12 di loro erano stati fucilati senza processo sullo Sprung, sull'altipiano di Asiago. Nel luglio 1917 si trovavano a Santa Maria la Longa, Udine, per un periodo di riposo. Il 15 del mese arrivò l'ordine di tornare in prima linea e quella notte fu la rivolta. Questa volta i fanti non spararono in aria, ma diressero le fucilate e persino raffiche di mitragliatrice sugli ufficiali e sui carabinieri, ammazzandone 7. Gli ammutinati cercarono anche di assaltare la villa dei conti con Loredo Mels, dove risiedeva Gabriele D'Annunzio, al grido «Abbasso la guerra! Morte a D'Annunzio! Vogliamo la pace!». I ribelli non riuscirono nel loro tentativo di liberare la politica e la letteratura italiana dal cantore della strage. Ne poterono resistere contro le autoblindo e l'artiglieria, costretti alla resa. Tra quelli presi con le armi in mano e sorteggiati per decimazione, ne vennero fucilati 28. D'Annunzio assistette alle esecuzioni e le raccontò col consueto estetismo mortifero. La legione tebana, la sacra legione tebana, fu decimata due volte. Espiate voi la colpa o espiate la patria contaminata? La stessa vostra gloria contaminata? Ci fu una volta un re che non decimava i suoi secondo il costume romano, ma faceva uccidere tutti quelli che nella statura non arrivavano all'elsa della sua grande spada. Di mezza statura voi siete, uomini di aratro, uomini di falce, ma che importa? Tutti non dobbiamo oggi arrivare con l'anima all'elsa della spada d'Italia? Il Dio d'Italia vi riarma e vi guarda. Dopo poche ore i reparti furono incolonnati e avviati al fronte. Durante il trasferimento diversi soldati gettarono i caricatori in un nuovo gesto di rivolta. Questo costò loro altre 10 fucilazioni. A settembre vennero eseguite altre 4 condanne a morte contro presunti sobillatori, colpevoli di aver scritto nelle lettere a casa di aver fatto una rivoluzione. Cadorna conferì un encomio solenne al colonnello Attilio Termes, che aveva ordinato la repressione. La rivolta della Catanzaro rafforzò nel generalissimo, come Cadorna veniva chiamato in quel momento, l'idea che i meridionali, in maggioranza nei reparti ammutinati, fossero particolarmente infidi, cosa che portò ad un'ulteriore limitazione delle licenze loro concesse, soprattutto per i siciliani, considerati più propensi alla diserzione. Del resto, proprio le diserzioni erano sempre più frequenti. Il libro di Bruna Bianchi, La follia e la fuga, lo documenta con dati precisi. Tra aprile e settembre 1917 passarono da 2.137 a 5.471 al mese. E non si trattava più di brevi allontanamenti, magari per motivi familiari, ma di vere e proprie latitanze, che nel 54% dei casi si conclusero solo con l'arresto. Secondo l'Ufficio Giustizia e Disciplina Militare, al 1 di ottobre 1917, 4/5 dei latitanti si erano allontanati da reparti da più di un mese e oltre 1/5 da più di un quadrimestre. A fine settembre 1917 in Italia vi erano 22.000 disertori latitanti. Molti di loro sopravvivevano lavorando per i contadini che li nascondevano e li nutrivano, consentendogli di rimanere latitanti. In tutto il conflitto furono 62.000 i civili processati dai tribunali militari. Purtroppo non si sa quali erano le imputazioni più ricorrenti, ma senza dubbio molti e molte tra loro dovevano pensarla come la sedicenne di Contorceto in provincia di Pesaro, che nel 1916 aveva gridato ai carabinieri: «Brutte spie del governaccio, sbirri che non siete altro, siete pagati apposta per far continuare la guerra e ammazzare i poveri figlioli». I rapporti di polizia denunciano la presenza di diffuse reti di solidarietà e di vere e proprie bande armate di disertori alla macchia. Nell'agosto 1917 il vescovo di Padova scriveva che i disertori per i paesi di campagna passano a frotte, in pieno giorno, armati e nessuno li ferma, e nemmeno si tenta di fermarli. Le campagne, i nostri monti euganei ne sono pieni, nonostante le continue apposite pattuglie di carabinieri. E i carabinieri lamentavano l'ostilità della popolazione veneta nei loro confronti, in quanto che largamente vengono protetti i disertori, scrivevano nei rapporti. Ma le bande armate erano diffuse in tutta Italia. Secondo Bruna Bianchi non c'è prefettura dal 1916 al 1918 che non segnali scontri armati tra disertori e carabinieri. Secondo il prefetto di Foggia, alla presenza di oltre 500 disertori armati nei boschi del Gargano si dovevano non solo episodi criminali, ma anche il moltiplicarsi e il radicalizzarsi delle proteste popolari contro la guerra e la fame. In quella provincia si segnalarono ben 39 sparatorie tra persone alla macchia e forze dell'ordine. Altre centinaia di disertori erano segnalati nell'Agrigentino, dove alla fine della guerra vennero trovati armi, munizioni ed esplosivi nelle zolfatare. Nei dintorni di Imola si era creata una vera e propria comunità di fuorilegge, i Fratelli Ciliegia, che visse grazie al sostegno della popolazione fino alla fine del 1917. Nel gennaio 1918 in città vennero sorpresi in casa di un fabbro e arrestati 11 disertori. In Toscana erano molti paesi dove i carabinieri non osavano intervenire contro i latitanti, che si aggiravano tranquillamente in pieno giorno. Tra Massa Marittima e Roccastrada, l'anarchico Curzio Iacometti raccolse una banda di una 60ina di persone, tra uomini e donne, e si dedicò ad espropriare i possidenti locali. Per debellarla, nella primavera 1918, le autorità dovettero ricorrere ad un vero e proprio rastrellamento, condotto da 20 compagnie di carabinieri. La risposta dello Stato sembra anticipare in tono minore le misure che prenderanno nel 1943-45 i nazifascisti contro partigiani e renitenti alla leva, arresto dei familiari e dei contadini accusati di favorirli. Alcuni di questi arrestati denunceranno di essere stati picchiati e maltrattati in carcere per costringerli a parlare. Del resto, per le autorità, i disertori e i loro fiancheggiatori erano dei ribelli, proprio come lo saranno i partigiani, che a loro volta saranno in molti casi disertori o renitenti alla leva. Nel settembre 1917, il comandante del Corpo d'Armata di Bologna scrisse al Comando Supremo che il favoreggiamento della diserzione era un nuovo mezzo di ribellione con cui si tenta di minare la compagine dell'esercito. Quello che sembrava terrorizzare le autorità militari o civili era la possibilità che il ribellismo di chi si era dato alla macchia incontrasse la protesta spontanea delle donne o delle classi lavoratrici nel loro insieme. A Torino, ad esempio, i rastrellamenti dei quartieri operai, effettuati per scovare i latitanti, avevano anche lo scopo di intimidire gli operai. Ancora più preoccupante, agli occhi di sbirri e governanti, era la possibilità che i disertori, magari in armi, potessero trovare delle guide politiche. Non a caso venivano segnalati quei sindaci socialisti che esprimevano pubblicamente la propria condanna della guerra ed erano sospettati di aiutare i latitanti, come il primo cittadino di Genzano di Roma o quello di Rodigo, Mantova, condannato ad 8 mesi di carcere per aver detto alle giovani reclute del paese che avrebbero fatto bene a ritirarsi dal campo di battaglia e che lui avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare chi avesse bisogno di qualche cosa. A Grosseto, invece, l'aiuto ai latitanti era organizzato dalla locale Federazione Giovanile Socialista. In un paese del Rodigino, Stienta, ci fu nel settembre 1917 una vera e propria sollevazione. Secondo i rapporti di polizia, nelle valli paludose attorno al paese, i disertori che vi si nascondevano avevano addirittura costruito delle trincee e si vantavano pubblicamente di essere disposti a prendere a fucilati i carabinieri se fossero venuti a dar loro la caccia. Nelle osterie del paese si attendeva una scintilla, dicevano i rapporti, per dare via a tumulti contro la guerra. Quando il 13 settembre 1917 i carabinieri provarono ad arrestare 2 disertori, vennero circondati da una folla di 150 donne e 50 uomini, che ne gettarono 2 nel canale Bentivoglio, dove uno di essi annegò. Per rappresaglia vennero arrestate 14 persone, tra cui i genitori e le sorelle minorenni dei 2 disertori. Venne anche sciolto il consiglio comunale e internato il sindaco socialista Luigi Bassi, accusato di aver istigato la diserzione e di non aver revocato alle famiglie dei disertori il sussidio dovuto a chi aveva il padre, il figlio e il marito sotto le armi. Episodi simili a quello di Stienta, anche se senza morti, si ebbero un po' in tutta Italia. Bastonate, sassaiole, insulte accoglievano i carabinieri che provavano ad arrestare i disertori. Incapace di concepire il semplice fatto che i soldati non ne potevano più di una guerra d'aggressione di cui non capivano le ragioni, così come non ne potevano più delle sue spallate contro le linee austro-ungariche, da decine di migliaia di morti al colpo, Cadorna si convinse che il logoramento del morale delle truppe era causato dalla propaganda disfattista, operata nel paese dai socialisti. Di qui i suoi rimproveri al ministro degli interni Vittorio Emanuele Orlando, per non aver messo fuori legge il Partito Socialista e non averne arrestato i dirigenti. Il livore dell'alto comando militare contro i politici si spinse fino a far ventilare la possibilità di un colpo di stato militare. Se ne parlò tra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate 1917. Forse temendo che un'azione del genere avrebbe fatto il gioco dei socialisti, Cadorna si limitò a sfogarsi con 3 lettere inviate nella prima metà di giugno al primo ministro Boselli, in cui denunciava il moltiplicarsi degli atti di indisciplina tra i militari e accusava il governo di Roma, in primis Orlando, di essere causa di ciò per la troppa tolleranza verso i sovversivi. Proprio in quel periodo le autorità militari stavano imbastendo un processo che avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di una cospirazione socialista in seno all'esercito e colpire in maniera esemplare coloro che erano accusati di farne parte. L'episodio è stato ricostruito nei particolari con una notevole appendice documentaria nel libro Guerra alla guerra di Ugo De Grandis. Tra il marzo ed il giugno 1917, erano state arrestate circa una cinquantina di persone, soprattutto militari e anche qualche civile, di cui 35 vennero rinviate a processo. Si trattava di militanti della Gioventù Socialista, la cui colpa era quella di aver cercato di creare una rete di contatti tra compagni al fronte, scambiandosi lettere contenenti scritti e canti contro la guerra, ritagli della stampa socialista e persino brani dei deliberati di Zimmerwald e Kiental, le due conferenze internazionali in cui si erano ritrovati rappresentanti socialisti che si opponevano al conflitto. Il grosso degli arrestati erano giovani socialisti di Schio e Vicenza, ma vi erano anche diversi siciliani e alcuni di altre zone d'Italia. Furono tutti deferiti al Tribunale Militare di Guerra del 24esimo Corpo d'Armata, che aveva sede a Pradamano, Udine, a Villa Giacometti, tra fine luglio e l'inizio di agosto 1917. Gli imputati erano accusati di tradimento in base all'articolo 72 del Codice Penale Militare. La pena prevista, se fossero stati riconosciuti colpevoli, sarebbe stata la morte per fucilazione. L'accusa venne però abilmente confutata dal collegio di difesa, raccolto dal Partito Socialista e composto di ottimi avvocati. Tra questi vi era anche Mario Cavallari, un dirigente socialista ferrarese, espulso dal Partito Socialista per essere andato in guerra come volontario. Il processo di Pradamano fu per lui un'occasione di dimostrare che non era un interventista, ma semplicemente una persona che aveva scelto di condividere le sofferenze dei soldati al fronte, preferendo le trincee al suo seggio alla Camera. Alla fine li condannarono in base all'articolo 74, che si applicava a chi aveva commesso tradimento improprio, cioè motivato da negligenza o motivi inescusabili, ma non per volontà di tradire. Le condanne furono severe, in media diversi anni di carcere, tranne che per i 7 imputati assolti. Le maggiori, 15 anni di reclusione, furono emesse contro Domenico Marchioro e Piero Pietrobelli, entrambe di Schio. Il siciliano Piero Pizzuto venne invece condannato a 12 anni. Tornarono tutti in libertà dopo un duro soggiorno nelle carceri militari nella seconda metà del 1919 con l'amnistia che seguì la fine della guerra. Tutti tranne uno, Alfredo Bologna, un giovane socialista di Schio, impiegato come farmacista. Era stato riformato dall'esercito per via di un empidema, una raccolta di pus nel torace. Nonostante questo venne destinato al carcere di Volterra, dove le condizioni della reclusione lo portarono alla morte il 2 dicembre 1918.
Agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti.